Questa è la più bella pagina di tutta la Bibbia, la più bella parabola del Vangelo, che noi molto ciecamente abbiamo intitolato al più squallido dei personaggi, il figlio al prodigo. Ma chi è il protagonista? Chi è davvero al centro? Chi dà un senso a tutto in mezzo a queste vite insensate? Sì, perché nelle vite insensate io non metto solo il figlio più giovane che è andato via di casa e ha dilapidato i suoi averi in modo dissoluto. Anche quello grande non scherza. Che piccolezza d'animo, che grettezza. È anche un po' imbranato, secondo me. E uno che chiede al padre di organizzargli le feste, secondo me proprio non ci siamo, un po' scarso. Non c'è un gran panorama. E proprio per questo risulta ancor più grande, bellissima, stupenda la figura del padre. Guardatelo. Un padre che si sente dire, non senza arroganza, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E senza fare una piega, divide le sostanze tra i figli. E questo, pochi giorni dopo, raccolto quello che gli interessa, va via. E si fa dilapidare, soprattutto dalle donnine, come si capisce, i suoi soldi. Uno che poi perde la sua dignità, perché nel bisogno va a pascolare i porci. Oh beh, qui a Mantova siamo pieni di dignità, ma no, ma dobbiamo mettercelo questo nella testa di un ebreo. Il porco è un animale immondo per gli ebrei e gli arabi. È il segno del degrado, ma pensate, non solo il degrado, ma questo che è affamato quasi vuole contendere le carrube, le vecchie garatole per chi è di memoria storica, ai porci. E poi sembra partire la redenzione, questo si rende conto, rientra in se stesso e dice... State bene attenti a quello che dice. Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Secondo voi sta elaborando il ritorno a casa? Secondo me no. Sta pensando non tanto alla casa, ma all'azienda. Infatti fa quel discorso che è un misto di fede e di opportunismo quando dice ho peccato, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Cerca un impiego per sbarcare il lunario. Non è vero che torna a casa, secondo me. È squallido anche il ritorno. Ma vedete ancora una volta la figura del padre emergere. Perché quando era ancora lontano, il padre lo vide. Non è detto del figlio che abbia visto il padre, sì, che sta tornando. È il padre che lo vide. È il padre che si commuove. È il padre che gli corre incontro, gli si getta al collo, lo bacia. Io gli avrei fatto una filippica, probabilmente. Vieni dentro adesso che ne parliamo. No. Lo abbraccia. E prepara subito la festa. Questo dice, io vado, mandami giù nella stalla, nei campi. No, no, no. Il padre non lo prende in considerazione, non gli risponde nemmeno, perché ha rispetto di lui. E si lascia guidare dal suo cuore, per fortuna, e lo riveste. Chissà come puzzava, anche se in mezzo ai porci, non esisteva mica tanto le docce a quei tempi. L'anello al dito, e non è andato da un'orificeria qui della piazza. Sapete che anello era questo? È un anello importante, è l'anello del casato, con il sigillo della casa, con il quale si facevano le transazioni sigillando la cera lacca con questo anello. Ve lo traduco in termini odierni. Questo qui che ha mandato fuori tutto dice: vieni, ti ridò la firma in banca. Avete capito meglio adesso? Questo è l'anello. E poi la festa. Facciamo festa. Perché non dice: questo disgraziato finalmente ha messo la testa a posto. Non dice così. Dice: questo mio figlio era morto e ora è vivo, era perduto ed è stato ritrovato. Si fa festa, ma la festa dà fastidio a un altro personaggio che finalmente compare sulla scena. Guardate, sente le musiche, le danze, pensate com'è. Non va in casa, chiama un servitore e gli chiede: ma cosa sta succedendo? Mio padre è dato di volta al cervello. Il servo gli dà la notizia: tuo fratello è tornato, facciamo festa perché è salvo. Sentite la sua reazione. Egli si indignò, è arrabbiato, è offeso e non vuole entrare. Ma guardate questo povero padre che fa la spola. Dopo essere corso incontro al primo, deve andare avanti e indietro tra la casa e quest'altro che non vuole entrare. E sentite il ragionamento che fa. È da lì che ho dedotto che era un po' duro, secondo me, poco sviluppato. Ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un tuo comando, tu non mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Io che non sono tanto buono, dicevo: ascolta, sei grande, arrangiati. Le feste con i tuoi amici te le organizzi tu. I capretti sono lì, te li prendi. Per me è anche imbranato. Sembrerebbe quello bravo di casa. Invece non è bravo, neanche lui. Perché fa un ragionamento da schiavo. Non ha capito che è davanti a un padre. Anche lui è davanti a uno che sta trasformando in un padrone. Non mi hai dato il capretto, non mi hai fatto fare la festa, io sono tanti anni che sono qui. Parla il sindacalese, non parla da figlio. E poi sentite che distanza che prende. Questo tuo figlio che ha divorato i suoi averi con le prostitute, questo tuo figlio. È come in casa nostra, no? Quando i ragazzi fanno arrabbiare: bravo che sei qui, guarda che tuo figlio oggi ha combinato questo. È sempre così, non è mai nostro figlio quando c'è da dividere i torti. È presa di distanza. E il padre dice: questo tuo fratello. Vedete, di chi abbiamo parlato? Di Dio. Di come lui è, di come lui fa, di come lui ci tratta, perché immagino che noi oscilliamo tra il più giovane e il più vecchio dei figli, perché anche quando siamo osservanti, insomma, lo siamo più per sentirci a posto, forse, che per amore, perlomeno questo è un rischio. E quando torniamo, anche noi, spesso come il figlio al prodigo, lo facciamo perché non ci sentiamo a posto, più che per tornare a casa e incontrare il volto del padre. Io sto pensando anche per quei pochi che ancora si confessano. Mi interrogo su di me anzitutto, nessuno pensi che sto facendo i conti a casa degli altri, lo dico ad alta voce, se può essere utile anche a qualcun altro oltre che a me. Quante volte prevale il senso di colpa per cui voglio mettermi dalla parte del formentone, come si dice. Voglio mettermi un po' tranquillo, più che ripartire, rientrare in casa, accettare il volto del padre. Perché è molto più semplice dire: vado nella stalla, vado nei campi, io lavoro, tu mi paghi, siamo a posto. e no. Il rapporto tra padri e figli è molto di più che essere a posto, è molto di più che fare il proprio dovere. C'è un entrare in relazione, un coinvolgimento. Domanda: ma la mia fede è questo coinvolgimento o mi serve per mettermi tutto sommato a posto? Così non corro dei rischi. È una domanda. E poi, perché sentirci a posto? Solo perché abbiamo fatto il nostro dovere? Oh, io ringrazio il cielo per la famiglia che ho avuto, e che è parte del senso del dovere che la mia generazione ha in sommo grado e non va male. Ma quando avevo fatto bene, mia madre dice: vai, ascolta, hai fatto il tuo dovere, allora siamo già a posto. Eppure vedete, con questa che sembra una durezza c'era la reciprocità dei volti. Non ho avuto lesioni nate, non mi si riconosceva se ero stato bravo, bisognava far così, l'avevo fatto, punto a capo. Ma quanto spazio per la reciprocità. Il nostro vivere la fede è così, reciprocità con lui anzitutto, e poi questo ha una ricaduta sulla nostra reciprocità. C'è accoglienza tra di noi, abbiamo spazio gli uni per gli altri. Bene, oggi finiamo con le domande a cui deve far riscontro non la nostra falsa coscienza se ci sentiamo bravi, o il senso di colpa, o il senso di indegnità, ma deve far riscontro il volto del Padre. Sì, perché Dio è sempre un padre. Lo era anche quando il figliolo era là a combinarne di tutti i colori. Era padre, lo aspettava. Anche quando il figlio non voleva tornare, il padre era padre. Ecco, Dio è sempre così. Ci ama quando gli voltiamo le spalle. Ci ama quando ci allontaniamo. Ci ama quando torniamo immaturi. Ma se incontriamo un padre, rinasce in noi autentica e vera la realtà di figlio. Questo è ciò che oggi il Vangelo ci dona. Professiamo la nostra fede.